Bene, come avevamo già sentito dalla settimana scorsa, vogliamo continuare a parlare della saggezza. Giacomo aveva già toccato questo argomento nel capitolo 1 della lettera di Giacomo, il versetto 5, dove dice: "Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio." Ora Giacomo riprende il discorso nel capitolo 3, nel versetto 13, che abbiamo certamente visto la settimana scorsa. Chi fra voi è saggio e intelligente? Allora, nel capitolo 1 dice: "Se mancate, chiedetela." Ora dice: "Se pensate di averla, riflettete se la vede veramente e che è da Dio." La vera saggezza non è l'istruzione, non è la cultura, ma il modo di pensare, la mentalità, l'atteggiamento con cui si ragiona e si valutano le cose secondo il volere di Dio. Perché c'è un modo di vedere le cose da un punto di vista terreno e c'è un modo di vedere altre cose da un punto di vista di Dio. E spesso noi ci troviamo in questo dilemma che ragioniamo a volte con il pensiero di Dio e a volte ragioniamo come magari ragionano le persone del mondo. Allora il tema è: da dove viene la mia saggezza? Se ora io credo e penso di averla, da dove viene? Nel capitolo 3 Giacomo parla che non dobbiamo essere, diciamo, inizia il capitolo 3, dice che non dobbiamo essere in tanti a fare da maestri. Così inizia il versetto 1 del capitolo 3, dice: "Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri." E credo che è molto facile insegnare agli altri quello che magari io stesso poi non metto in pratica. Allora, a un certo punto Giacomo dice: "Se tu vuoi fare da maestro ad altri, pensando di avere la saggezza di poterlo fare, allora provati se tu hai veramente quella saggezza che ti è data da Dio per poter, con il tuo comportamento, insegnare agli altri." Ora vogliamo dedicarci dal versetto 14 fino al 18, che sarà ora questa parte dove noi vogliamo insieme consultare la parola di Dio. Il versetto 14 del capitolo 3 dice: "Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace." Signore, vuoi tu benedire la tua parola? Aiutaci a capirla e nello stesso momento a metterla in pratica. Amen. Allora, vediamo dal versetto 14 che parla la saggezza che viene dal basso, che è terrena. Allora, innanzitutto dice che la saggezza della terra, la saggezza umana, dice nel versetto 14, dice: "Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità." Alcune delle caratteristiche della saggezza terrena sono la gelosia e uno spirito di contesa. cioè spirito di litigio, spirito contraddittorio. Per gelosia ci sono anche altre traduzioni che traducono zelo, zelante. Qui viene aggiunto anche alla gelosia l'aggettivo amara, per indicare che è una gelosia, o meglio dire uno zelo negativo. Yeah? Cioè amara sta in questo senso negativo. In questa chiesa c'erano delle persone che si ritenevano sagge nella conoscenza e avevano tanto zelo nel istruire gli altri che spesso in questo zelo e in questo insegnare agli altri cosa facevano? Provocavano dei litigi, delle contese, perché volevano a tutti i costi insegnare a loro qual è il vero comportamento, quando il vero comportamento, dice Giacomo, lo si deve dimostrare con la buona condotta. Ora vi faccio un esempio, cosa qui Giacomo vuole intendere con amara gelosia oppure amara o un amaro zelo, cioè uno zelo che in poche parole non è positivo. Nella stessa lettera, no scusate, nella lettera di Galati, il capitolo 1, versetto 14, dice l'Apostolo Paolo: e mi distinguevo nel... lui adesso dà la testimonianza come era lui prima, no? Dice: e mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Allora, vale a dire che lui era un fariseo e possiamo dire un fanatico per le cose di Dio. E addirittura, perché il suo zelo era negativo agli occhi di Dio? Perché era lo zelo per Dio che lo portò a perseguitare cosa? I cristiani. Questo lo vediamo nella lettera di Filippesi, il capitolo 3, versetto 5 e 6. Io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio d'ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo perseguitore della Chiesa. Allora, era una cosa buona questo zelo? Per lui com'era? Buono. Ah. Però per Dio no. Allora, possiamo noi commettere lo stesso errore? Che pensiamo che stiamo facendo l'opera di Dio, quando in verità questo zelo che a volte mi consuma nel vedere che gli altri non si comportano secondo la volontà di Dio, che non si comportano secondo come vedo io le cose, può essere completamente sbagliato. Proverbi, capitolo 19, versetto 2. Lo zelo senza conoscenza, vedete un po', lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. Allora, lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Allora, se io ho zelo e non ho la conoscenza della volontà di Dio, questo zelo mi può portare a giudicare gli altri, completamente, che si trovano sulla strada sbagliata, quando in verità lo sono io. Quando abbiamo uno zelo senza conoscenza dall'alto, allora metto me al centro di tutto perché io ho la giusta conoscenza. A questo punto Paolo credeva che lui stesse facendo la volontà di Dio e lo stava anche servendo nel modo giusto. Per cui cerchiamo di giudicare le nostre motivazioni. Se io ho veramente uno zelo per le cose del Signore, devo anche giustificarlo con la giusta conoscenza, se è veramente nella volontà di Dio. E questi qui erano bravi a fare da maestri, quando in verità erano dei maestri che non avevano la saggezza di Dio. Allora, a un certo punto si creano delle liti quando voglio imporre la mia conoscenza all'altro. Divento zelante per le cose del Signore, ma non procedo secondo la verità. Perché un figlio di Dio, dice la parola di Dio, l'abbiamo visto la settimana scorsa, non litiga. Ecco perché dice nella seconda parte del versetto 14: non vantatevi e non mentite contro la verità. Spirito di contesa è una parola tradotta che ha il significato di un termine greco che veniva usato quando qualcuno entrava nella politica per motivi privati, per motivi egoistici, e che cercava di portare avanti il suo programma a qualsiasi costo, anche cercando di calpestare gli altri. Cioè, nel portare il suo programma, nell'arrivare ai suoi obiettivi, era disposto a tutto, anche a litigare, a mettersi contro, ad avere uno spirito contraddittorio. Questo è completamente contrario allo spirito mostrato da Cristo. Infatti in Filippesi capitolo 2 versetto 3-4 leggiamo: non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma quello degli altri. Allora, cercare la propria ragione a costo di calpestare gli altri e provare gelosia sono dei frutti chiari di una saggezza che viene dallo spirito umano. Dice, ma se nel versetto, rileggiamo il versetto 14, ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità, perché a questo punto, se voi pensate di camminare nella verità, state mentendo la verità, perché la verità è quella che, primo, non c'è gelosia nel nostro cuore se c'è la saggezza di Dio, e secondo, non c'è uno spirito di contesa, di contraddizione, uno spirito che è pronto a litigare. Dio non ha bisogno di noi per difendere la sua santità. La saggezza che porta a provare gelosia e ad avere uno spirito di contesa non viene dall'alto, ma Paolo dice, Giacomo dice, è piuttosto terreno, animale e diabolico. E questo non ha niente a che fare con Dio. Vogliamo riflettere questi tre termini che dovrebbe rappresentare la saggezza terrena o dell'uomo. Allora, la saggezza terrena non va oltre questa vita, non è capace di considerare e capire veramente le cose di Dio, ma si limita a pensare, a ragionare e a vedere le cose come il mondo le vede. Per ottenere una cosa, una persona è pronta a litigare? Certo. Magari si mette da parte e lascia perdere? No. Per raggiungere qualcosa, a volte non veniamo consumati anche dalla gelosia? Dice, la saggezza dall'alto non si comporta così. Poi dice, è animale. La sapienza del mondo è anche animale, e questo termine indica le qualità dell'uomo che assomigliano alle caratteristiche di che cosa? Degli animali, grazie. Esattamente, seguono l'istinto. E quante volte ci facciamo guidare dal nostro istinto e non dallo Spirito di Dio? E non valutiamo le cose dalla prospettiva di Dio, ma dall'istinto umano, animale, che a volte non ci distingue, forse a volte la bestia in certi aspetti si comporta meglio di noi. E poi una terza caratteristica, e questa mi fa veramente paura, che dovrebbe veramente farci riflettere, dice è diabolica. Diabolica è l'opposto del divino. Diabolica può essere inteso in due modi. Sia avere un comportamento come il diavolo, quindi descrive la somiglianza al diavolo, o che sia influenzato o ispirato dal diavolo. Si può intendere tutte e due cose. Come il diavolo ha tentato Adamo ed Eva e sono caduti, come ha fatto con Gesù cercando di influenzarlo per distoglierlo dal Padre, cercando di farlo peccare, così cerca di fare la stessa cosa con noi credenti e molte volte è successo. Così quando c'è l'amara gelosia e spirito di contesa, questa non è la sapienza che viene da Dio, ma è diabolica e proviene dal diavolo. Cioè ogni qualvolta che ci prende uno spirito zelante, e ora dobbiamo capire che quando l'Apostolo stava perseguitando la Chiesa, lo stava facendo, sospinto dal nemico, dal diavolo. Quando noi abbiamo uno spirito di litigio che vogliamo a tutti i costi imporre la mia conoscenza, ha le radici dal diavolo. Così dice Giacomo. E dobbiamo riflettere. Il versetto 16, leggiamo il versetto 16. Mi ero dimenticato di dire che già l'Apostolo Giacomo tratta l'aspetto diabolico nel capitolo 3, versetto 6, parlando della lingua, sempre nello stesso capitolo, dice: anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna. Dalla genna. Sapete che cos'è la genna? L'inferno. È un'altra descrizione dell'inferno. Per cui quando noi usiamo la lingua per litigare, la provenienza è dall'inferno. Il versetto 16 dice: infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La sapienza terrena che produce invidia e contese porta al disordine o a ogni sorta di opere malvagie, perché si dà spazio, sapete a chi? Al diavolo. E il diavolo è uno che porta disordine. E specialmente disordine, sapete dove? Nella Chiesa, grazie. E noi ci facciamo girare dal diavolo che ci usa per portare contese, litigi, divisioni e discordie. E dovrei riflettere e dire: in questo non faccio la volontà di Dio, ma faccio la volontà di chi? Di Satana. Allora dice il versetto 16: infatti, dove c'è invidia e contesa, l'invidia cerca di escludere l'altro per mettersi se stessi davanti, cerca di mettere la sua sapienza e intelligenza al primo posto, a costo di calpestare l'altro. Quasi nessuno ammette di essere invidioso. Sapete perché? Pochissime persone ne parlano apertamente perché svelano questo sentimento. È come rivelare al mondo la parte più meschina e vulnerabile di uno stesso. Ed è una cosa che non piace. Magari si preferisce vedere l'invidia nell'altro e che vederla nel proprio cuore. L'invidia è un comportamento carnale. In Prima di Corinzi capitolo 3 versetto 3 dice: infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese. Vedete? La gelosia e contesa, no? Si trovava anche nella chiesa di Corinto. Dice: non siete forse carnali e non vi comportate come qualsiasi uomo? Gesù non è stato né mai invidioso e né mai litigioso. Ora, dove c'è questo spirito di invidia, di gelosia, di litigio, di contesa, questo porta a distruggere. Vi faccio un esempio. C'è una in Sud America, grazie Federica. C'è in Sud America una strana pianta, una vite, che è nota con il nome di Matador. Tradotto vuol dire killer. Questa pianta inizia ai piedi di un albero e poi si fa strada lentamente verso l'alto. Man mano che cresce, sapete cosa fa? Fa morire l'albero. E quando finalmente raggiunge la cima, sapete cosa fa questo albero, questa pianta, questo Matador? Come propria corona fa spuntare un fiore. Come dire: eccomi qua, ho raggiunto. Sembra una pianta innocua quando è piccola, ma se gli si permette di crescere fa dei danni terribili. E io credo che dovremmo veramente riflettere da quale saggezza, da quale spirito noi ci facciamo veramente guidare. Perché alla fine, quando noi vogliamo ottenere di essere maestri sopra gli altri, non facciamo altro che coronare noi stessi. Ci manca solo il fiore in testa o la corona. Vediamo la saggezza che viene dall'alto. La saggezza divina invece sta proprio nel mettersi da parte, nel riconoscere che il Signore è al centro del mio cuore, non io. E quindi non agisco sempre per difendere i miei interessi, i miei gusti, la mia posizione o la mia superiorità di conoscenza, come magari penso di avere. Sapete, quando una persona nasce di nuovo, diventa una nuova creatura, una nuova persona. Perciò avrà un comportamento diverso rispetto a prima. Riceverà una nuova saggezza, una saggezza data dallo Spirito Santo, quando lo Spirito Santo prende veramente dominio della nostra vita. Perciò comincerà questa persona con la saggezza data da Dio a pensare e agire in un modo diverso rispetto a prima. Questo magari funziona molto bene all'inizio della nostra conversione, però man mano ci si ritorna a ragionare come ragiona il mondo, a, in un certo senso, far uso della saggezza terrena. Allora dice l'Apostolo Paolo nel versetto, l'Apostolo Giacomo nel versetto 17: la saggezza che viene dall'alto innanzitutto è pura. Cosa significa pura? Indica integrità morale e spirituale, cioè vale a dire: io resto integro, non sono doppio d'animo, magari un giorno così e un giorno così. Magari in chiesa sono puro e poi magari fuori, sul lavoro o in famiglia, non continuo a essere puro. Ma permetto, perché puro è quando, completamente, quest'acqua è limpida, no? Basta che io metto qualche goccia di un altro liquido, non è più pura. Allora il Signore sta dicendo, se tu ti stai facendo guidare dalla saggezza dall'alto, continua a esserlo continuamente, non solo in chiesa, non solo in certe circostanze, ma sempre. In questo dimostri di essere guidato dalla saggezza di Dio, perché la saggezza di Dio è pura. Quando parli, parla in un modo puro. Poi dice, è pacifica. Allora, la saggezza di Dio è pacifica. Quindi mantenere la pace con gli altri. Cioè la vera saggezza dall'alto si impegna, niente altro che ricercare la pace con gli altri. Chi ha la saggezza che viene dall'alto non è litigioso. In Matteo capitolo 5, versetto 9, dice, beati quelli che si adoperano per la pace. Cioè vale a dire che se nel tuo cuore c'è quel desiderio di dire, io non voglio litigare, io voglio la pace e ricerco la pace. A volte bisogna, per ricercare la pace, mettersi da parte, mettere da parte quelle proprie convinzioni da maestro che voglio a tutti i costi imporre all'altro. E io so benissimo che se parlo in un certo modo non faccio altro che litigare. Perché non lascio allo Spirito Santo a convincere l'altro come si deve comportare? Perché non vado meglio in preghiera e gli dico, Signore, chi meglio può insegnare la tua verità se non lo Spirito che vive nel fratello e nella sorella? Quando magari io prendo il posto di Dio, sono così zelante che voglio difendere le cause di Dio. C'è gente che è proprio litigiosa, ma il credente deve ricercare la pace. Di natura l'uomo non è pacifico. Si agita, si arrabbia, serba rancore e tanti altri sentimenti negativi che possono portare, sapete a che cosa? Alla divisione. Chi ha la saggezza divina è un uomo pacifico che cerca di vivere in pace con gli altri, anche quando questi sono davvero dei provocatori e cercano la guerra. Purtroppo, se noi veniamo dominati da una saggezza diabolica, non mi devo meravigliare se arrivo a litigare con il fratello, con la sorella, con il marito, con la moglie. Non c'è da meravigliarsi. Con il collega di lavoro. Poi dice mite. La saggezza che viene dall'alto, dice, è mite. Questo termine descrive una persona che non ha alcun desiderio di vendetta. Mite, anche dolce. Quando subisce un'ingiustizia, questa persona rimane calma, fidandosi di Dio e trovando la sua pace e la sua gioia in Lui. Noi stiamo studiando Giuseppe. Possiamo dire che Giuseppe era mite? Assolutamente. Lui davanti a delle ingiustizie rimaneva calmo e si fidava completamente di Dio. Mite non è uno che non fa niente. È uno che ha le idee ben chiare e che vuole raggiungere il suo obiettivo, ma non lo fa con il litigio e non lo fa nemmeno con prepotenza. In Seconda di Corinzi capitolo 10, il versetto 1, qui Paolo prende Gesù come esempio di mitezza. Guardate un po' cosa dice il capitolo 10, versetto 1. Io Paolo vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. Cioè, dice, prendete Gesù stesso come esempio, così dovreste essere voi. Dice che quando sono presente tra di voi sono umile. Questa è la qualità che vediamo in Gesù quando si trova davanti al Sinedrio e poi davanti ai soldati romani. Sapete come si è comportato Gesù? Leggiamo in Isaia 53, versetto 7, perché è un versetto profetico. Dice: maltrattato, e fu lui maltrattato davanti al Sinedrio, davanti ai soldati romani. Dice: maltrattato e umiliato, non aperse bocca. E noi, miei cari, basta solamente che veniamo toccati poco poco con il dito, non apriamo la bocca, ma il forno, la lingua infiammata dalla Geenna. Dice: non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Purtroppo ci sono persone che non sono per niente ragionevoli, anche purtroppo a volte tra i cristiani. Persone che sono diffidenti, che non hanno il senso della misura nel parlare e nell'agire, che sono invadenti e scortesi, arroganti, che purtroppo loro stessi spesso non lo notano. E io ogni tanto ringrazio mia moglie, che lei me lo fa notare, specialmente quando magari parlo, a volte mi succede al telefono, a volte mi succede che sto parlando magari con uno dei miei figli, me lo fa notare. E io la ringrazio. In quel momento mi fa un po' male di dire: veramente sono così? Perché non lo noto, credetemi, spesso non lo noto. Però se la persona che ora ti vuole bene ed è sincera con te e te lo sta dicendo, prendilo, prendilo in considerazione. Perché spesso ci comportiamo così e noi stessi non ce ne rendiamo conto, però lo vediamo nell'altro. Interessante. Tu lo vedi nell'altro, però in te stesso non lo vedi. Che razza di saggezza seguono queste persone che hanno uno spirito così? Certamente non quello di Dio. Poi Giacomo continua e dice: la saggezza che viene da Dio è conciliante. Cioè, conciliante significa anche, in un'altra traduzione, per esempio nella Diodati, c'è scritto arrendevole, cioè arrendevole. Noi di natura vogliamo resistere, stare di fronte, di dire: tu a me non mi fai piccolo, ora con la mia bocca ti faccio io piccolo. E noi siamo molto bravi, specialmente noi italiani, siamo in questo molto bravi. Questa parola è simile alla mitezza, perché intende anche dolce. Indica uno che si lascia convincere, persuadere. Quando il marito, la moglie, un fratello o una sorella ci sta riprendendo, ascoltiamolo, senza ora fare resistenza. È una persona ragionevole, disposto ad ascoltare, uno che ha la mente aperta, disposto ad ascoltare le opinioni di altre persone. Questa è la saggezza che viene dall'alto e che si lascia guidare anche ad ascoltare, come magari un figlio, una figlia ascolta i consigli dei genitori. Molte volte nella Chiesa vediamo alcuni che sono indisciplinati, ostinati alla verità, perché credono loro stessi di avere la verità, di avere la saggezza, di avere la conoscenza, vedono solo il loro punto di vista. Ma chi ha la saggezza che viene dall'alto, dice qui Giacomo, è ragionevole, disposto ad ascoltare e non provoca le liti. Innanzitutto non provoca le liti. E se viene provocato, non litigherà, perché ha uno spirito di ricercare cosa? La pace. Poi un altro Un altro criterio di questa saggezza dice è piena di misericordia. La misericordia indica una passione, un sentimento che di fronte a una situazione di sofferenza di altri lo porta alla compassione. Lo porta ugualmente lui stesso a sentire il dolore che sente l'altro, a sentire la sofferenza che sente l'altro. Gesù spesso ha presentato la misericordia come un indicatore chiave della persona spirituale. Cioè, quando un credente è misericordioso, è una buona indicazione, ti trovi sulla strada giusta. Perché Gesù, in Matteo 5, versetto 7, dice, beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Dio resiste ai e dà grazie agli umili. E essere mansueti è umiltà. Gesù ha insegnato a usare misericordia, il perdono nella parabola del servo spietato, vi ricordate? Uno ha 10.000 talenti di debito, altro ne ha solamente 100 denari di debito. Il padrone o il re gli condonò tutto il suo debito, un debito che lui non poteva mai e poi mai ripagare, lo condonò, lui uscì fuori e vide uno dei suoi debitori e cosa fece? Tu ora, ma dammi il tempo, niente, niente, tu ora. E il re lo venne a sapere. E il re ritirò quella sua misericordia perché lui stesso non è stato misericordioso. Capite, miei cari? Questa è la saggezza dall'alto che ci fa essere misericordiosi. E a volte noi siamo così duri. Ma Dio è duro con me? Siamo sinceri, è duro con me. Se Dio fosse duro per le mie mancanze, per i miei peccati, per la mia disubbidienza, certamente noi non siamo più qui, credetemi. Dio è così misericordioso. E il Signore chiede, guarda, io sono così misericordioso con te di condonarti 10.000 talenti o tutti i tuoi peccati che tu mai potresti mettere in ordine. E ora io ti chiedo di perdonare e di concedere grazia al tuo fratello che ti ha solo un po' magari offeso. Chiede molto a Dio? Perché siamo litigiosi? Perché vogliamo essere sempre quelli che vogliono insegnare agli altri? La saggezza di Dio è imparziale. Imparziale indica che non fa distinzioni e pregiudizi. Nelle chiese a cui l'Apostolo Giacomo scriveva c'era una parzialità perché si favoriva il ricco e il povero veniva completamente trascurato, veniva trattato come di categoria seconda. E dice, ma vi rendete conto che state commettendo peccato? Perché Dio non fa parzialità, per Dio noi siamo tutti uguali. Come sono i nostri figli, tutti uguali, se uno è più ribelle dell'altro non fa differenza, almeno chi ha figli credo che dovrebbe questo capirlo, sono tutti uguali, magari mi devo impegnare un po' più con quello che è un po' ribelle, però ha tutto l'amore come ce l'ha l'altro da parte mia, è vero o no? È così? Perché Dio dovrebbe essere diversamente? Perché dobbiamo noi, se Dio non fa distinzioni né parzialità, perché dovremmo noi farlo? Quante volte magari noi abbiamo più la tendenza su certe persone e mettiamo da parte altre persone? Questo non piace a Dio, questo è un peccato. Perché la saggezza che viene dall'alto, dice la parola di Dio, è imparziale. E poi dice, è senza ipocrisia. Giacomo dice che la saggezza dall'alto è senza ipocrisia. Significa sincero, autentico, senza finzione, falsità, non fare una parte come l'attore che non è. Infatti, l'ho detto diverse volte, la parola greca per ipocrisia è ipocritas, che letteralmente significa attore. Un attore che da una parte ti fa una faccia e poi da un'altra parte te ne fa un'altra. E ripeto, questo lo posso dire che sono anch'io italiano, in questo noi siamo troppo bravi, veramente, siamo nati attori. E questo non piace al Signore. Il vero credente che è guidato dalla saggezza di Dio non porta una maschera, non fa sembrare una cosa diversa da quella che è. La saggezza terrena spesso cerca di fingere per, sapete cosa? Per ottenere qualcosa. Anzi, la saggezza terrena considera molto importante e intelligente essere in grado di nascondere i veri sentimenti e pensieri per arrivare ad affrontare meglio una situazione. Tale mentalità, sapete com'è? È veramente diabolica. Sapete che la parola di Dio dice che l'angelo si traveste anche? E l'angelo, Lucifero, con i suoi demoni, non fanno altro che questo. Farti credere una cosa per un'altra. Fingere. E specialmente sul campo spirituale e religioso, quanta falsità c'è, miei cari. Quanta falsità. Avere vera saggezza dall'alto vuol dire essere completamente senza ipocrisia. E questo comportamento viene ed è benedetto da Dio. Concludo il versetto 18. Dice: il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Una persona piena della saggezza proveniente da Dio seminerà un frutto che porta pace. Colui che è pieno di sapienza dall'alto avrà pace con Dio, avrà pace nei suoi rapporti con gli altri e ne aiuterà anche alcuni altri a essere in pace con Dio. Cioè, lui si gira e vive niente altro che ricercare, riportare, fare la pace con tutti, specialmente con i fratelli in Cristo. Amen. Io sarei veramente molto felice se mettiamo tutti, me compreso, in pratica ciò che la parola di Dio ci dice. E qui la più grande benedizione è proprio quella, perché molto spesso qui davanti vengono fatti dei messaggi, però subito dopo vediamo un altro comportamento nella vita dei credenti. Io mi chiedo, ma stiamo veramente ascoltando la parola di Dio? E se la stiamo ascoltando, il Signore ci metterà alla prova se veramente l'abbiamo capita oppure no.